Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di paralisi sopranucleare progressiva, maneggiare con cura, con la professoressa Marina Picillo e il dottor Marco Liccari.
Buongiorno a tutti. La paralisi sopranucleare progressiva è una tauopatia 4R caratterizzata da una progressione rapida e da un core sintomatologico che comprende il deficit della motilità oculare, l'instabilità posturale precoce, la cinesia e il decadimento cognitivo nei primi anni di malattia. Storicamente la PSP era conosciuta come la sindrome di Richardson e questa ad oggi viene descritta dal fenotipo di PSP più classico che si manifesta con le cadute nell'early onset tipicamente all'indietro, la paralisi dello sguardo o il rallentamento della velocità saccadica sul piano verticale, alle quali si può associare un parkinsonismo prevalentemente simmetrico rigido acinetico. Ora però è riconosciuto come la PSP comprenda diverse varianti fenotipiche e che queste spesso possono essere difficili da riconoscere utilizzando la vecchia definizione. Quali sono le novità portate dai criteri diagnostici del 2017 della Movement Disorder Society rispetto ai precedenti pubblicati nel 96? In che cosa i nuovi criteri possono essere definiti come ancora carenti?
La principale novità dei nuovi criteri clinici della Movement Disorder Society consiste nel riconoscere ufficialmente l'esistenza di fenotipi clinici diversi rispetto alla classica sindrome di Richardson. Infatti, i nuovi criteri partono dal presupposto che i domini funzionali coinvolti nella PSP siano 4. Oltre quindi ai due domini classicamente coinvolti anche nella sindrome di Richardson, cioè l'alterazione dei movimenti oculari sul piano verticale e l'instabilità posturale con cadute precoci, vengono introdotti il dominio funzionale relativo alla acinesia, che prevede la possibilità di riscontrare nei pazienti una sindrome parkinsoniana oppure la presenza di un freezing della marcia predominante e importante sin dalle prime fasi della malattia. E inoltre, altra importante novità, viene introdotto il dominio della disfunzione cognitiva, che prevede la possibilità di delineare nei pazienti in cui sospettiamo la PSP la presenza di un deficit cognitivo comportamentale di tipo prevalentemente frontale, oppure la presenza di un disturbo del linguaggio o anche infine la presenza di una sindrome cortico-basale. Combinando i diversi deficit neurologici afferenti a ciascun dominio funzionale, è possibile quindi effettuare una diagnosi di PSP secondo tre livelli diagnostici: un livello di probabilità, un livello di possibilità e una nuova categoria di certezza diagnostica che viene definita come quadro clinico suggestivo di PSP. Inoltre, dalla combinazione delle disfunzioni relative a questi quattro domini funzionali, è possibile delineare il fenotipo del paziente, che può essere appunto identificato come la classica Richardson syndrome oppure come una delle nuove varianti cliniche, tra le quali sicuramente le più frequenti sono quella con prevalente sindrome parkinsoniana oppure la variante con prevalente freezing della marcia. Il problema principale dell'applicazione dei nuovi criteri è la possibilità di identificare diversi fenotipi clinici in un singolo paziente, in una medesima valutazione. Problema che è stato affrontato ovviamente dalla task force della MDS attraverso la proposta di un algoritmo che stabilisca una sorta di gerarchia tra i vari fenotipi. Si tratta pur sempre di criteri clinici e l'assenza ad oggi di un biomarcatore biologico o radiologico che ci permetta di identificare i pazienti con PSP e di identificare nello specifico il fenotipo di ciascun paziente rende ovviamente molto difficile la categorizzazione dei pazienti con PSP su base esclusivamente clinica.
Grazie mille per la risposta. Io passerei alla seconda domanda. Dalla letteratura si evince che esiste una risposta terapeutica dopaminergica solo nel 25-40% dei pazienti affetti da PSP e che comunque l'efficacia della levodopa tende ad essere solitamente di breve durata e di modesta entità. Mi chiedevo quali siano i punti più salienti della presa in carico di questo tipo di pazienti, considerando la vastità dei fenotipi rappresentati da questa malattia e la complessità gestionale dei suoi sintomi.
Grazie per la domanda, è un aspetto molto rilevante. Di fatto una reale risposta alla levodopa si riscontra, direi, quasi esclusivamente nei pazienti con prevalente sindrome parkinsoniana. Questo si può verificare soprattutto all'esordio della malattia e in questo caso la diagnosi differenziale più frequente, anche se vogliamo più difficile, è proprio quella con la malattia di Parkinson, perché si tratta di pazienti che presentano una sindrome parkinsoniana magari inizialmente responsiva alla levodopa, ma in cui le cadute, l'instabilità posturale si manifestano molto precocemente e a quel punto è chiaro lo switch diagnostico appunto da malattia di Parkinson a PSP, variante con prevalente sindrome parkinsoniana. Per il resto purtroppo ad oggi non esistono terapie farmacologiche o anche non farmacologiche realmente efficaci per alleviare i disturbi dei pazienti affetti da PSP. E di fatto la presa in carico di questi pazienti è molto complessa e deve essere non solo una presa in carico neurologica da parte appunto del neurologo che effettua la diagnosi, ma si tratta di una presa in carico che andrebbe indubbiamente condivisa con la medicina del territorio. Per quanto riguarda la gestione farmacologica, la maggiore complessità riguarda sicuramente il trattamento dei disturbi comportamentali, che possono essere particolarmente invalidanti per il caregiver, soprattutto nei fenotipi caratterizzati da un prevalente deterioramento cognitivo. I disturbi comportamentali interessano tutto lo spettro dei disturbi di pertinenza del lobo frontale, potremmo dire, quindi andiamo dall'apatia e la depressione, che possono essere gestiti con antidepressivi, all'agitazione psicomotoria, che viene gestita spesso con neurolettici. Particolare attenzione va dedicata sin dalle prime fasi della malattia alla prevenzione delle cadute, che possono avere conseguenze rovinose. È importante riferire i pazienti sin dall'inizio ad un servizio riabilitativo. Allo stesso modo la gestione della disfagia e l'individuazione della corretta tempistica per l'avvio di una eventuale PEG si avvalgono della fondamentale collaborazione con i logopedisti.
La ringrazio per l'esaustiva risposta e le porrei un'ultima domanda. Al giorno d'oggi non esiste ancora una terapia disease modifying per questo tipo di tauopatia, nonostante nell'ultimo decennio diverse molecole siano state testate senza però riuscire a ottenere risultati concreti. Cosa possiamo imparare dal fallimento dei precedenti clinical trial e quali sono le prospettive future in termini di ricerca farmacologica?
Sì, purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito al fallimento di almeno due importanti studi che testavano l'efficacia di anticorpi monoclonali anti-tau nei pazienti con PSP. Al di là degli aspetti tecnici legati all'efficacia delle singole molecole testate, si possono sicuramente fare delle riflessioni comuni sulla metodologia degli clinical trials condotti fino ad ora per i pazienti con PSP. L'outcome primario, che come sappiamo ha una rilevanza fondamentale nel determinare l'efficacia di una qualsiasi molecola testata, è sempre stato classicamente individuato nella PSP Rating Scale, che è una scala disegnata innanzitutto sulla sindrome di Richardson, quindi che prevede una valutazione puntuale probabilmente quasi esclusiva dei disturbi assiali e dei movimenti oculari, e non sono ancora stati introdotti nel mondo delle sperimentazioni cliniche della PSP altri moderni sistemi di valutazione del movimento, che invece sono già stati introdotti nell'ambito dei clinical trials nella malattia di Parkinson. Mi riferisco ai sensori indossabili, quindi gli wearable sensors, dei sensori tipo smartwatch che possono essere molto facilmente applicati ai pazienti per valutare dal punto di vista quantitativo la loro capacità di movimento, o anche delle app che possono essere installate su smartphone utili per il monitoraggio dei movimenti dei pazienti a domicilio. Inoltre è da segnalare che gli studi condotti sino ad ora sono stati diretti soprattutto al classico fenotipo della sindrome di Richardson, mentre il coinvolgimento delle altre varianti cliniche nell'ambito di queste sperimentazioni è stato molto limitato, quindi sappiamo ben poco della reale efficacia delle molecole testate finora sulle altre varianti cliniche della PSP. Al momento purtroppo sono veramente pochi gli studi clinici, le sperimentazioni cliniche in corso nel mondo per i pazienti con paralisi sopranucleare progressiva. Da una recentissima revisione del database di clinicaltrials.gov vi riporto che è in corso uno studio preliminare monocentrico in Germania che testa la molecola RT001, che è un analogo dell'acido linoleico che ridurrebbe lo stress ossidativo a vari livelli sia in ambito cellulare che mitocondriale, e c'è inoltre un altro studio sempre preliminare, questa volta multicentrico, centrico condotto tra Nord America ed Europa, che sta testando la sicurezza e l'efficacia di oligonucleotidi antisenso che potrebbero ridurre l'accumulo di proteina tau. Al momento, purtroppo, nessuno di questi studi è presente sul territorio italiano.
Grazie ancora. La nuova classificazione per la PSP pone un buon punto di partenza per l'inquadramento clinico del paziente. Nonostante i nuovi criteri possano aiutare molto il clinico nel porre la diagnosi di possibilità, probabilità, suggestività di PSP, non esistono ancora dei biomarker clinici definitivi che possano condurre alla diagnosi certa o che possano prevedere la progressione di malattia. Alla luce dell'attuale assenza di trattamento disease-modifying e della scarsa risposta alla terapia dopaminergica nella maggior parte dei casi, al momento è consigliabile porre particolare attenzione nel costruire un percorso palliativo, spesso con il coinvolgimento del territorio, al fine di riuscire a gestire al meglio i sintomi più disabilitanti di questa patologia, che spesso possono esordire molto precocemente. Vorrei concludere ringraziando la dottoressa Piccillo per la disponibilità e per la chiarezza espositiva. Inoltre vorrei ringraziare la SIN Giovani per l'invito e l'ottima organizzazione dell'evento. Ovviamente grazie anche allo staff tecnico per il supporto e porgo un saluto a tutti voi ascoltatori.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.